vado a salutare con molto piacere Sandro Cora Pimental Coach. Ciao Sandro, eccoci.
Ciao Quinti, un saluto, un caro saluto.
Come stai?
A chi ci ascolta. Molto molto bene, appena terminato la prima giornata di un master sulle neuroscienze, quindi da 3 minuti proprio. Quindi,
io lo so che segui tante squadre, ma non vuole rivelarmi nemmeno... Boh, qualche idea ce l'ho, però insomma, vabbè, giustamente, professionalmente, professionalmente non mi permetto, però insomma...
Sai, oggi come oggi, con la questione della privacy, contatti, gente che non vuole sapere, eccetera, quindi... È giusto che sia così, bisogna avere un codice deontologico a livello professionale ed è giusto rispettare le volontà.
Sono d'accordo con te. Allora Sandro, ti faccio una breve cronistoria di quello che è accaduto nella Juventus nelle ultime 2 settimane. Allora, è stato esonerato Thiago Motta. Allora, al di là dei risultati, per carità, ancora in lotta per la Champions, però al di là dei risultati del non gioco mai decollato, la cosa che è venuta fuori, contrariamente a quanto si pensasse, è che sostanzialmente non ha creato un gruppo, non c'è stata empatia, addirittura una parte era, insomma, non contro, però non sono state anche delle discussioni. Quindi alla fine, tra i risultati non proprio eccelsi e questo discorso empatico, perché di questo si tratta, è stato esonerato. C'è stata la possibilità di prendere Mancini, però poi alla fine la società ha scelto Tudor, che tu sai, un ex calciatore della Juventus, no? Tanti anni nella Juve, sostanzialmente ha coronato il suo sogno, ma gli hanno fatto un contratto fino a fine stagione. Se va in Champions League viene rinnovato automaticamente, ma a sua volta la Juve ha detto: però io mi riservo comunque la facoltà di decidere se questo riscatto attuarlo o meno, magari se non lo attuiamo ti paghiamo una penale, ok? E si fanno tanti nomi, tipo quello di Conte. Ora Tudor, una delle prime cose che ha detto in conferenza stampa, parlerò con tutti, devo responsabilizzare tutti, cercherò anche di ottimizzare i calciatori rispetto alle caratteristiche. Insomma, ha detto 3-4 cose che io ho definito anti-Motta, perché è vero, purtroppo, Sandro. Ti chiedo questo, e tra l'altro ti aggiungo, mercoledì sera ha organizzato una cena lui e tutta la squadra. Ok. Ti chiedo, ora, dopo la vittoria con il Genoa, quindi partita più semplice, non ha giocato in modo eccelso, però erano 4 giorni che era sulla panchina della Juventus, c'è una gara molto importante, cioè contro la Roma, che è reduce da 7 vittorie consecutive ed allenata da un certo Ranieri, che invece non è giovane come Tudor, anzi è una vecchia volpe. Ti chiedo subito questo, Sandro, cosa deve fare Tudor, al di là del discorso tecnico-tattico, quello ne abbiamo già parlato prima, insomma, per entrare nella testa di uno spogliatoio che sembra, uso un termine forte, dai, devastato sotto il profilo proprio della mancata empatia col vecchio allenatore?
Guarda, a proposito di Motta, basta andare a vedere un attimo sul mio profilo Instagram, perché 20 giorni fa circa ho fatto proprio un reel sulla dinamica della crisi della Juve, se era una crisi della Juve oppure di Thiago Motta. E lì praticamente esplicito in anticipo quello che tu mi stai dicendo. Quando un allenatore perde la credibilità agli occhi del gruppo per n motivi che solamente loro possono sapere, è la fine. I giocatori giocano, sì, scendono per giocare, ma non scendono in campo per giocare, ma soprattutto per vincere. E questa è la grande differenza. Tudor deve fare veramente molto poco, perché solamente il suo arrivo ha già creato un ventata di positività e di entusiasmo, non indifferente, perché generalmente succede questo nel cambio di allenatore. C'è un rinnovamento, i giocatori che non giocavano si vogliono mettere in mostra, perché praticamente non ci sono più gerarchie e si parte da zero tutti quanti. È chiaro che secondo me Tudor prenderà un Vlahovic della situazione e lo metterà al centro del progetto.
Già fatto.
Ah sì, perfetto, ok. Ok, vedi. Sembra che qualcosa di calcio capisca. sì. E quindi diciamo deve fare semplicemente questo, parlare con ogni giocatore per trovare quella chiave motivazionale per far levare dalla mente dei giocatori quella ruggine, quella voglia di non fare, quella demotivazione che noi sappiamo non è altro è dovuta ad una serie di situazioni, di eventi, di avvenimenti, perché quando un calciatore, una squadra non vede più nel loro mister il loro leader, il loro faro, il loro punto di riferimento, bene, lì si innescano veramente delle situazioni mentali che vanno a cristallizzare quello che è la voglia, l'entusiasmo, l'aggressività e la voglia di dimostrare, l'attaccamento alla maglia e ai tifosi e alla società. E quindi di sicuro Tudor dovrà fare veramente molto poco, essere credibile e dimostrare credibilità nella sua comunicazione, perché poi la comunicazione, sappiamo, Tudor è bello vulcanico, quindi di sicuro lo scossone l'ha già dato, sì, sicuramente.
Su questo non c'è dubbio. Hai citato Vlahovic, che quasi sicuramente andrà via, però la prima cosa che ha detto, siccome lo stima da sempre, anche quando era allenatore del Verona, ha parlato molto bene di Vlahovic e quindi l'ha rimesso al centro del progetto. Però lui ha detto: io voglio responsabilizzare tutti, perché gli hanno chiesto, Sandro, e qui è un altro punto che tu tocchi spesso, no? Anche nelle tue conferenze, insomma, nei tuoi convegni, eccetera. Siccome nella Juventus in campo purtroppo manca un leader, ok? Thiago Motta, quando è arrivato, ha messo davanti la sua idea di calcio ai giocatori. Tudor sta facendo il contrario, però gli hanno chiesto: come vede il fatto che la Juventus manca un leader? Tu sai che Danilo, che era il senatore, è stato mandato via a gennaio. Sotto questo aspetto, perché Sandro, al di là di ok, lì il primo leader è lui perché è il capo, però tu lo sai che le squadre, insomma, le segui da una vita, eccetera, conosci certe dinamiche, hanno bisogno anche in campo, no? Magari perché, anche perché la Juventus è giovane, di due o tre leader. E se mancano questi leader, da solo ce la farà Tudor? Questa è la domanda.
Allora, qua ci sono due possibilità: o Tudor fa sentire tutti i leader, che è un fattore importante questo qua, e quindi li mette al centro del progetto un po' tutti, facendoli sentire importanti, se manca il leader naturalmente, oppure se c'è qualche elemento che emerge rispetto agli altri per successi, per esperienza, per età, eccetera, assolutamente si deve concentrare su questi pochi elementi e fare in modo che questi pochi elementi siano i trascinatori. Io proprio in questi giorni sto seguendo una squadra che mi ha chiamato, una società professionistica importante, proprio per dare veramente uno scossone e cambiare e virare. Per ovvi motivi non posso dire il nome di questa squadra, ma sto vivendo proprio esattamente
però
questa
squadra professionistica, giusto?
Sì. Squadra che, professionistica.
Che ha bisogno di una scossa, questo l'abbiamo capito.
Che ha bisogno, sì, di una scossa, e quindi mettere i ragazzi nelle condizioni di performare e tirare fuori il loro potenziale. Io la prima cosa che ho fatto un colloquio con tutta la squadra, e poi la prima cosa che ho fatto, ho parlato con il leader, diciamo, i leader carismatici. Ecco, questo è quello che ho fatto proprio nella fase iniziale, quello che sto facendo proprio, che ho fatto ieri, ho fatto oggi, perché si parla di ore, ecco, di questa dinamica. E quindi è importante responsabilizzare i leader, fare in modo che i leader possano scendere in campo con la mente libera, soprattutto, e con la voglia di giocare, di dimostrare tutto quello che non hanno dimostrato nei mesi precedenti.
No, su questo non c'è dubbio. Parlando di calciatori, c'è un caso critico per quanto riguarda Koop Meeners. Allora, lui è stato il giocatore più pagato, 61 milioni nella passata stagione. Tra l'altro, aggiungo, uno dei migliori della passata stagione con la maglia dell'Atalanta. E parlo di Koop Meeners. In tutto questo, Motta lo ha sempre definito particolare, speciale. Tra l'altro ci risulta che è stato uno dei pochi chiesti veramente con insistenza da Motta. E lo ha fatto. E lui non riusciva, al di là che non ha fatto bene la preparazione per problemi con l'Atalanta, al di là che quando ha cominciato la stagione si è rotto una costola, però poi, basta alibi, non è mai decollato questo calciatore. E Motta continuava a farlo giocare, dice: no, perché è speciale, voi dovete capire, movimenti, gli ha cambiato ruolo, eccetera. Fino a quando è arrivato Tudor, e molto onestamente, proprio la prima partita che poi l'ha sostituito, perché l'ennesima prestazione disastrosa, mi viene da dire, mi scuserà Koop Meeners, ma l'aggettivo è questo, ha detto: sì, Koop Meeners ha qualche problema, un po' indietro con la preparazione, va recuperato perché è un giocatore che ha tanta voglia. Allora hanno deciso, e poi ti chiedo se secondo te è la strada giusta questa, hanno deciso di fargli fare un lavoro personalizzato sotto il profilo della preparazione atletica. Però è chiaro, Sandro, che c'è anche un discorso naturalmente psicologico e molto probabilmente partirà dalla panchina per 2-3 gare, ok? Ti chiedo, la strada giusta è questa? Cioè sbagliava Motta a schierarlo a prescindere?
Allora, lì di sicuro, ora non voglio dire se sbagliava Motta oppure no, ma di sicuro il ragazzo ha fatto un cambio anche di ambiente. Nel cambio d'ambiente evidentemente il ragazzo non ha performato, perché l'ambiente è molto importante, perché se un calciatore sente la fiducia dell'ambiente, dei compagni, del mister, e di sicuro del mister c'era, dipende come vive. Quindi qua ha dimostrato senz'altro una carenza in parte, penso, presumo, a livello caratteriale,
certo,
e quindi come personalità. Quindi questo è il primo passaggio sul quale fare porre l'attenzione. Poi la dinamica del recupero da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista fisico è il 50% del lavoro, forse anche meno. Quello che bisogna fare è un lavoro soprattutto mentale per far riacquistare al ragazzo le sue convinzioni, e se non gioca potrebbe anche avere un effetto contrario, cioè se non viene affiancato da un professionista che possa lavorare e incidere sulle sue convinzioni, perché in questo momento sono delle convinzioni depotenzianti, e quindi andare a scardinare e capire qual è la problematica che tiene bloccato il ragazzo, perché tutto parte da un aspetto mentale riguardante proprio le convinzioni in questo momento. Quindi la preparazione sì, ok, però poi che facciamo con questo ragazzo per fargli ritornare il sorriso, la voglia di scendere in campo, la motivazione, la grinta, la determinazione, che sono aspetti fondamentali per performare poi, no?
Ah, su questo non c'è dubbio. Quindi tu dici che sostanzialmente quello che hanno deciso di fare, perché parlando con il ragazzo ovviamente non che hanno preso una decisione tanto per, è giusto adesso fare così? Perché lui dice c'ha tanta voglia, ci ho parlato, però va recuperato, e abbiamo capito insomma, Sandro, diciamo sotto quale aspetto è giusto che resti, che non giochi, perché magari paradossalmente potrebbe essere più danneggiato giocando, oppure è meglio che magari sta in panchina, se serve entra un quarto d'ora fino a quando non riprende.
Allora in parte è corretto, in parte è corretto, perché altrimenti che cosa succede? E se il ragazzo ulteriormente viene impiegato e in cuor suo sa di non poter rendere come dovrebbe, perché non rende, e lì c'è una condizione di stress, no? E quindi aumenta sempre di più il cortisolo e diminuisce sempre di più la possibilità, la capacità di esprimere veramente il suo gioco, e quindi in parte va bene, però te ripeto è al 50%, perché deve essere affiancato da un professionista in grado di poterlo aiutare ad uscire fuori da questa impasse,
da questa crisi. Invece tornando a Tudor, Sandro, ora c'è una divisione, no, tra ex calciatori, colleghi giornalisti sul discorso. Lui ha preso la Juventus che era il suo sogno, pensa che per andare a firmare il contratto ha viaggiato una notte 1000 chilometri da Spalato per andare a firmare il contratto alle 9 di mattina alla Juventus, cioè è il suo sogno, ce l'hanno detto anche degli ex compagni di squadra, no? E ha firmato, però ha firmato questo contratto, il suo status adesso è da traghettatore, ok? E tra l'altro lui legge giornali come noi e tutti i giorni dice, tutti i giorni legge Conte al 40% diventerà, oppure Mancini, oppure... Cioè, secondo te questo è un aspetto che può condizionarlo positivamente o negativamente?
No, non lo condiziona assolutamente, perché crede... Ecco, qua andiamo proprio nella parte opposta per quanto riguarda le convinzioni e l'autostima. Cioè, ne ha da vendere. Cioè, ha dimostrato di avere e di essere convinto di se stesso. Perché altrimenti un allenatore normale dice no, mi deve dare almeno un contratto, un anno e mezzo, eccetera.
Cosa, che ha, fatto cosa che ha fatto Mancini, per esempio. Quindi non ha trovato l'accordo.
Non ha trovato l'accordo. Cioè lui dice io me la voglio giocare, voglio dimostrare di essere in grado di poter guidare la Juve dopo. E quindi è una forte convinzione, una forte autostima che ha dimostrato Tudor. E quindi proprio non lo scapperanno per niente queste voci, diciamo, che arrivano dai mass media. Ne sono certo.
anzi, semmai dici tu, magari sortiscono un effetto forse ancora più, no, di carica.
Assolutamente sì, vista la reazione, visto cosa ha fatto Tudor per la firma del contratto, aver accettato questo contratto che pochissimi allenatori avrebbero accettato, dimostra di avere forte fede e fiducia in se stesso.
Ma tu personalmente ci credi che possa vincere questa, tra virgolette, scommessa? Perché è quasi una scommessa il fatto di, guardate, il che calcio, mi faccio confermare.
Sì, il calcio è imprevedibile. Può darsi anche che la società abbia già deciso che cosa fare. Non lo diranno mai, in questo momento è normale, ma può darsi pure che se Tudor dovesse arrivare anche secondo, per esempio, per ipotesi, alla fine del campionato in classifica, potrebbe non essere gradito per la stagione successiva. Il calcio è veramente imprevedibile.
Su questo non c'è dubbio. L'ultima domanda, Sandro, poi ti lascio e ti ringrazio, ti auguro ovviamente in bocca al lupo per tutto, stai facendo delle cose stratosferiche secondo me. In generale, ora stiamo nella Juventus, ma in generale, sempre facendo un po' di l'accostamento, Motta, rispetto all'impiego dei calciatori, anche lì ha fatto molta confusione perché riteneva che tutti possano fare quasi tutto, invece ci sono dei ruoli, magari uno può essere più duttile, uno meno. E lui diceva sempre, quando gli parlavano di qualche talento, per esempio il Diz, sì, ok, il talento, ma il talento deve essere messo al servizio della squadra. Però, Sandro, tu mi insegni che in campo ci vanno sempre i calciatori, cioè è giusto che mettano il talento al servizio della squadra, però è pur vero che non puoi ingabbiare questo talento per magari far prevalere la tua idea di calcio. Cioè, non so se hai capito la domanda. Cioè, qual è la sintesi?
Sei stato chiaro. Se la regia va sul mio profilo Instagram e riesce a trovare, perché è velocissimo, il reel che ho fatto proprio su Thiago Motta, lì hai la risposta.
Non
su
ci Sandro riusciamo, Cora. Vero Fede?
No,
no, no. Sul profilo Instagram di Sandro. Vediamo se ci riusciamo, ci proviamo.
No, perché sarebbe veramente fantastico, perché lì...
Ah, perché non abbiamo noi Instagram, la regia, ecco, quindi non possiamo vedere. Però hai fatto questo reel, quindi vi invitiamo tutti ad andarlo a vedere, tra l'altro, voi radioascoltatori. E quindi qual è la sintesi di questo reel su Motta, Sandro?
Che la responsabilità, nel momento in cui la squadra non rende, è responsabilità dell'allenatore prendere uno per uno i vari calciatori, capire esattamente il loro stato emotivo, ma soprattutto per trovare la chiave motivazionale per far emergere il talento e il gioco del calciatore, mettere nelle migliori condizioni ogni calciatore ad esprimere il suo gioco. Se non fa questo, si crea un grande disagio a livello emotivo.
Allora, l'ultimissima veramente domanda, perché ci siamo sentiti quando arrivo a Motta. Mi ricordo che avevamo letto anche qualche pezzo della sua tesina con la quale ha preso il... Cioè, ti ha deluso molto. Cioè, secondo me dove ha sbagliato? Sì. Perché lui è come se, come dice Capello, non si sia reso conto del mondo nel quale è sbarcato. Cioè...
Sì, esattamente. Lì è mancato proprio, dal mio punto di vista, forse di umiltà. Perché doveva capire l'ambiente, doveva mettersi nelle condizioni di ascoltare, di verificare, e forse è arrivato con troppe pretese, ma alla fine a livello di personalità è mancato. E quando si manca di personalità, tutto dipende dalla comunicazione, tutto dipende da come tu parli con i calciatori, perché un allenatore ci vuole niente, ma veramente niente, per perdere la credibilità agli occhi dei calciatori. E mi sembra di capire, da quel che ho visto in questi mesi, che tantissime scelte non hanno remato a suo favore.
Tra l'altro, Sandro, questo confermamelo, perché io parecchi, no, dicono giocano contro l'allenatore. Secondo me quello che ha detto Sandro, poi succede che non che giochino contro, ma che non riescano a recepire o no quello che tu gli vuoi dire, giusto?
Guarda, un calciatore, per poter esprimere al meglio il suo il proprio potenziale, deve avere lucidità tattica, cioè deve sapere quando scende in campo che cosa fare, lucidità e freschezza fisica, e soprattutto grande motivazione da un punto di vista emotivo. Cioè, è fondamentale. Questi tre aspetti fanno la differenza. Un allenatore deve curare questi tre aspetti. Spesso e volentieri gli allenatori curano la parte tecnica e la parte fisica, ma poco la parte mentale. Perché quando io sento parlare e dire il tizio, Mister Tizio, ha fatto da mental coach, veramente mi fa ridere, perché certo. Fare questa professione implica una conoscenza profonda e investire del tantissimo tempo sulla testa dei giocatori, cosa che ha fatto per esempio Ranieri, perché Ranieri intanto viene, lo precede il suo nome, e questo è fuori discussione. Chiaro. Ma Ranieri non ha fatto altro che essere un normale allenatore che parla con chiarezza e trasparenza ai suoi ragazzi senza perdere di credibilità, e questo cosa ha fatto? Ha fatto risuscitare una squadra.
No, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Quindi Sandro, mi viene da pensare, poi veramente non starei due ore a parlare con te, mi viene da pensare questo, magari sbaglio,
cioè, un giorno verrò a trovarti magari.
Quando vuoi, mettiamoci d'accordo, magari. Tanto lo sai dove stiamo. Mi viene da pensare questo, Sandro. Se Motta non modifica questi aspetti qui, secondo me, però dimmi la tua, io ho l'impressione che non diventerà mai un top coach.
Guarda, dal mio punto di vista, questa potrebbe essere una grande opportunità per Motta. In che senso? Un'opportunità di crescita. Perché quando si fallisce in un'impresa, ebbene, ci sono due modi per poter prendere questo fallimento. O ti demotiva e ti vai incontro alla depressione, oppure la utilizzi come leva motivazionale per dire veramente con umiltà cosa ho sbagliato. E qua ci dovrebbe essere una persona competente a metterli davanti e dire benissimo, parliamone, allora cerchiamo di capire, ripercorrendo tutta la storia degli ultimi mesi, per capire esattamente dove può avere delle aree di miglioramento. Per me è semplice, ma è chiaro, bisogna avere delle competenze per poter fare questo genere di attività.
Tiago, chiamaci, contatta e metti il numero di Sandro. Questa è un po' la sintesi alla fine, caro Tiago Motta. Sandro, grazie mille, quando vuoi ci mettiamo d'accordo e mi farebbe veramente piacere che tu possa venire qui, insomma. Okay.
È un piacere, va
grazie,
bene.
Grazie Sandro, un abbraccio.
Un abbraccio a
grazie
te, che
e buon lavoro. Grazie.